Da dove iniziamo? Siamo a Gallipoli. Stai per partire.
Sto per tornare a Napoli dopo 2 giorni trascorsi nella tua terra. Sono stati 2 giorni intensi, pieni di emozioni, anche di testimonianze che non mi aspettavo di raccogliere. Ho sicuramente toccato con mano quello che finora ho sempre solo letto.
Mettiamolo vicino, casomai, con questa musica.
No, no, ma sentirsi si sente.
Vai.
E ho avuto modo sicuramente di raccogliere in maniera diretta quelle che sono le testimonianze più utili a ricostruire le dinamiche che tu racconti ormai da tempo.
Io so che hai intervistato il sindaco e farai ovviamente un pezzo a parte su questo.
Sì.
Pubblicherai l'intervista. Hai parlato con tante persone, con le ragazze e con i ragazzi della consulta giovanile che hanno organizzato gli incontri, con i volontari di Libera, con i volontari di Cittadinanza Attiva, con Don Antonio Coluccia.
Sì.
Che ha lamentato una grave assenza, quella della Chiesa istituzionale, fra virgolette, perché diciamo lui è un po' fuori dalle righe, no?
Beh, certo. Un po' tanto.
E secondo te pesa questa assenza della Chiesa in una manifestazione così?
Sì, sicuramente sì, perché in tutti gli ambiti e sotto ogni punto di vista il silenzio è consenso. Quindi, insomma, schierarsi anche fisicamente, cioè vedere qualche tonaca in più, che soprattutto il cittadino di Casarano, comunque il cittadino del Salento, può incontrare nella vita quotidiana, perché poi Don Antonio, sì, è vero, ha portato una testimonianza bella, forte, nitida, però è radicato in un'altra realtà, seppure è originario di questo territorio. Invece la presenza del prete che puoi incontrare ogni giorno ti può dare anche quella speranza di continuità, perché molte volte, in molte circostanze, il prete è anche una forma di introduzione alla conversione. Ci è capitato tante volte che attraverso la conversione magari persone che erano testimoni oculari di fatti o di vicende poi sono arrivate a collaborare con la giustizia. Quindi la figura del prete, che spiega anche l'importanza della legalità, secondo me è una figura non importante ma importantissima, e questo tipo d'assenza in un territorio del genere ovviamente pesa.
Tu ieri sera hai conosciuto con me Don Salvatore Leopizzi, che è quello che ha celebrato i funerali di Padovano, che era un nome che non si può dire qua a Gallipoli, noi siamo qui nel centro storico, è il regno del clan Padovano. Quello fu un episodio, uno spartiacque nella storia della criminalità della Sacra Corona, perché al funerale fu dichiarato da molti commercianti il lutto cittadino, abbassarono le saracinesche, affissero proprio i cartelli con lutto e ci furono 2 minuti di silenzio sul sagrato della chiesa. Quindi quanto è importante che la Chiesa denunci questo tipo anche di simbologie mafiose, di consenso, e che non le permetta. Insomma, un prete alla fine che fa un'omelia a un mafioso ucciso, secondo te, anche se l'omelia ha i toni altissimi, che va su, diciamo, va su temi alti, universali, già dire l'omelia è o non è connivenza, secondo
te? Io ti dico quello che succede dalle nostre parti molto spesso quando vengono celebrati i funerali di vittime innocenti della criminalità. La parola camorra non si pronuncia mai. Sembra quasi che questi ragazzi muoiano perché un meteorite li fracassa al suolo. E molte volte, soprattutto di recente, mi è capitato di vedere addirittura la figura del guardaspalle del boss dietro l'altare, quindi alle spalle del prete, per sorvegliare, non solo per diciamo troneggiare sulla figura della chiesa in qualche modo, ma anche per controllare chi c'è, chi non c'è, che tutto vada come deve andare. quindi c'è sicuramente un controllo molto concentrato, perché da un lato si riconosce l'importanza e il valore della Chiesa, dall'altro sicuramente c'è da sempre questo desiderio di utilizzare il potere e l'immagine divina per creare questo genere di affiliazione, perché poi alla fine quando la Chiesa si schiera in maniera diretta o indiretta dalla parte della mafia, altro non fa che rafforzarne e consolidarne il potere, pure perché va ad attecchire su quella frangia di popolazione che forse non fa associazionismo, non fa cittadinanza attiva, ma fa solo, cioè frequenta solo quel tipo di contesto. Quindi sembra quasi che il messaggio della mafia passa per lecito.
Certo. A Casarano sono stati celebrati i funerali del boss Agostino Potenza, e al corteo ovviamente c'è stata la messa con l'omelia, e la chiesa, il vescovo non ha stigmatizzato questo.
La morte.
Sì, diciamo il fatto che sia stata data la benedizione, no?
L'ha meritato. Ma è stato giustiziato, quindi insomma è morto in un agguato.
Sì,
e hanno
sì.
autorizzato il funerale in chiesa.
Sì, 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 è stato fatto il funerale in chiesa, è stato un funerale come tutte, come se fosse morto, no, diciamo, no. di vecchiaia, ecco. E con la benedizione del prete e l'omelia, e come se fosse normale. Poi c'è stato un grandissimo corteo molto partecipato. E la chiesa ufficiale non si è espressa su questo.
Questo è strano perché ad esempio insomma a Napoli quando insomma una persona affiliata comunque notoriamente pregiudicata viene uccisa in un agguato, i funerali pubblici vengono assolutamente, cioè la benedizione della salma con una piccola cerimonia religiosa direttamente al cimitero, ma non entra in chiesa, il feretro non viene fatto entrare nella maggior parte dei casi. Che si tratti di un boss acclamato, di un giovane emergente, non viene mai permesso. Quindi
la chiesa ha preso questa posizione forte,
sì,
nella tua terra,
sì.
Non fa entrare le salme dei mafiosi in chiesa.
No, dovrebbe essere insomma penso un fatto anche se vogliamo esteso a tutte le realtà in cui regna un sistema malavitoso, proprio per dare un segnale forte di distacco, per condannare anche se vogliamo. Eppure è vero che da un lato c'è chi dice che la Chiesa accoglie chiunque e quindi è diritto di chiunque ricevere l'estrema benedizione, e quindi insomma è un po' un'alternanza di correnti di pensiero che sono molto agli antipodi, come succede poi in tutti i casi. Però credo che insomma se si vuole effettivamente mettere un punto fermo a delle situazioni, le posizioni devono essere sempre forti, e in questo caso la Chiesa si dovrebbe decidere di scendere.
Di scegliere?
Sì.
E che emozioni ti hanno restituito ieri le ragazze e ragazzi quando abbiamo parlato con loro all'auditorium comunale?
Beh, devo dire che per quanto mi avessero avvisato del fatto che il dibattito si sarebbe concluso con questo forte
atto. Ah sì, tu lo sapevi?
Sì, mi avevano detto che avrebbero cercato di dare anche a me e a Don Antonio uno dei post-it che avevano preparato,
sì.
Però in realtà non eravamo troppo vicini a te.
Sì.
Però è stato bello ed è stato emozionante perché è la cosa più importante, che i giovani, che soprattutto le persone che hanno capacità di articolare il pensiero, di pensare ed elaborare pensieri compiuti in maniera indipendente, che quindi sanno ancora non lasciarsi condizionare da questo diciamo troneggiare di correnti di pensiero un po' antiche, se vogliamo, che forse hanno ereditato più la parte anziana della cittadinanza, ma loro ancora sanno ribellarsi e sanno opporsi, è sicuramente una cosa sempre bella da documentare. È bello che succeda nella tua terra perché è difficilissimo attirare consensi, cioè essere profeta in patria oggi è una delle cose più difficili di questo mondo. Ed è sicuramente importante che loro, cioè la parte sana, buona e attiva della cittadinanza, sia dalla tua parte. E loro sono straordinari, loro hanno una capacità di esternare pensieri, ma anche di fare domande che a loro sembrano banali, ma che in realtà ti portano a delle riflessioni che sono state, penso, costruttive per loro, per noi. Tua figlia mi raccontava che sentiva di ragazzi uscire estasiati, che dicevano che bello, che bello, che belle cose ci hanno detto, e penso che questa sia la cosa più importante per chi fa questo lavoro.
Quale domanda? Che ci hanno fatto tante domande, ma qual è stata quella che ti è rimasta più nel cuore o quella più difficile?
È l'ultima, quando mi hanno chiesto se avevo mai pensato di mollare per far vincere la paura e quando era successo, perché effettivamente è una cosa che è successa di recente, qualche giorno fa. Mi sono seriamente interrogata su quello che stavo facendo e mi hanno indirettamente aiutato, perché poi la spinta più importante per continuare ad andare avanti ti arriva proprio da queste situazioni così energiche, così vive, anche così belle, non solo da vivere ma anche da documentare, perché io tornerò a casa che ho veramente tante tante cose da dire e che vorrò sicuramente raccontare.
Quindi questa spinta a continuare ti arriva da qui, da Casarano?
Assolutamente sì, perché voi vedi.
Quindi questi incontri creano scintille, no? È importante, sì, creare,
sì,
rete.
Sì, assolutamente sì. E questo lo dico anche a te, a volte prendere le distanze dalla realtà che si racconta per proiettarsi in altre realtà, anche per avere un metro valutativo diverso di confronto e per guardare la propria realtà da una prospettiva diversa, può aiutare tanto. Cioè, tornerò a Napoli sicuramente arricchita non solo dall'esperienza salentina, ma anche e soprattutto ho la possibilità di fare tesoro di quello che ho imparato qui e tradurlo nella lingua napoletana, quindi insomma radicarlo in quelle che sono le esperienze che vivo nel quotidiano. Questo è sempre bello ed è importante quando succede.
Io verrò sicuramente a documentare la tua realtà, Luciana. E volevo chiederti, tu come la vivi la tua quotidianità di giornalista che è stata picchiata, che adesso deve affrontare un processo nel quale si è costituita parte civile la Federazione Nazionale della FNSI? Come la vivi la quotidianità, gli sguardi, l'isolamento, la paura di essere aggredita? Come ti muovi? Immagino che sia complicatissimo.
E beh, certo, la vita mi è cambiata sicuramente. Ci sono zone rosse, così le chiamiamo, con le persone che in qualche modo cercano di tutelare la mia incolumità, e sono quelle nelle quali io non posso proprio addentrarmi. E sono quelle paradossalmente più vicine alla mia abitazione, quindi questo mi rende gli spostamenti molto difficili. L'ostilità delle persone c'è, in alcune situazioni è forte, però è anche vero che in tanti altri contesti mi cercano con insistenza, soprattutto quando c'è da raccontare situazioni di degrado, di disagio.
Ti cercano le persone?
Sì. Nel Rione De Gasperi, ad esempio, che è stata per oltre 30 anni la roccaforte di uno dei clan più efferati della storia della Camorra, i Sarno. Dopo la scissione del clan, che insomma ha portato al pentimento di diverse figure simbolo, di 4-5 boss, di diversi affiliati, in quel rione è rimasto solo il degrado e un sacco di gente disperata che chiede di rivendicare il proprio diritto ad un'abitazione più dignitosa. Io ho raccolto questo desiderio e li sto aiutando in qualche modo, documentando quello che è rimasto in quel posto. È un fatto che mi onora, perché quando si sono trovati davanti alla solita protesta violenta, quindi incendiamo i cassonetti, blocchiamo le strade, facciamo casino, andiamo a Palazzo San Giacomo e rompiamo tutto, o chiamiamo la giornalista, hanno scelto di affidarsi a questa strada. E la mia unica condizione è stata proprio: non devono esserci episodi di violenza, perché altrimenti vi abbandono, e finora sono stati
quindi
coerenti.
Hai una presa concreta tu sulla vita delle persone?
In qualche caso sì, cioè il mio esempio qualcosa di buono lo ha lasciato, perché poi no, è pur vero che molte persone non hanno avuto la forza di testimoniare quello che hanno visto quando sono stata aggredita, allora in qualche modo subentra un principio di compensazione, sentono comunque il bisogno di fare in modo che quel sacrificio non passi in qualche modo inosservato e incompiuto, e cercano di, insomma, di starmi vicino in maniera diversa. C'è un gruppo di cittadini, c'è il comitato dei cittadini di Ponticelli, che in realtà sono tante madri adottive che mi hanno praticamente veramente adottata. E il pomeriggio molto spesso prendiamo il caffè insieme, mi raccontano i problemi del territorio, mi raccomandano di fare attenzione, di non andare nei posti in cui, insomma, c'è troppo marasma, e soprattutto mi chiedono di non parlare di camorra, ma di parlare dei problemi della cittadinanza senza addentrarmi, proprio per un senso forte di protezione. Loro il 21 dicembre è stato l'anniversario della mia aggressione, hanno organizzato questa recita in una scuola e mi hanno invitato, sono stata con i bambini che hanno, penso sia stato l'unico coro al mondo, quello di Ponticelli, che ha cantato anche in cinese per favorire l'integrazione dei compagni di classe. Sì, è stata una cosa molto molto bella. E dopodiché abbiamo fatto una passeggiata simbolica sul corso di Ponticelli con loro che mi scortavano, e quella è una zona molto osservata da chi comanda oggi nel quartiere. Simbolicamente hanno voluto far capire che ci sono loro al mio fianco e che non sono più sola, quindi non sono così isolata. Sono isolata da una parte, da quella che vive male forse il mio operato sul territorio, però sul quartiere ci sono tanti segnali di vicinanza. I ragazzi del Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania intorno a me stanno facendo un lavoro eccezionale insieme con la federazione, e mi permettono di presenziare tutte le volte che posso raccontare la mia storia. Molte volte sono io che non ho voglia di farlo ed è Giulietti che mi obbliga a parlare, diciamolo questo. Però è anche un modo per farmi sentire che loro sono al mio fianco, e questo penso che tu puoi capirlo bene, una cosa molto importante.
Io lo capisco benissimo, una cosa importante, ma è importante far uscire la funzione sociale che hanno questi colleghi come te nei luoghi di frontiera. Tu hai partecipato al forum delle giornaliste del Mediterraneo, che ha questo taglio, cioè giornaliste sui fronti, sul fronte, e poi alla fine hai parlato tu tra le grandi inviate di guerra.
Perché
tu sei di fatto un'inviata di guerra, la tua è una fortissima valenza etica. Il giornalismo lo è come mestiere, ha una funzione sociale forte, ma fatto così in quei luoghi è davvero un mestiere da tutelare, da mettere sotto tutela. E su questo era proprio il titolo poi che abbiamo scelto, no? Per dialogare con i ragazzi, la libertà di informazione come presidio di legalità.
Certo.
Questo tipo di giornalismo, questo tipo di piccoli organi di informazione che stanno sui territori, sono dei presidi, hanno un contatto diretto con le persone. È per questo che danno tanto fastidio. Vero. Alla fine.
Sì, sicuramente sì, perché la verità su tutte le sue forme, in tutte le sue sfumature è sempre scomoda. Lo diceva ieri il sindaco di Casarano, no? In questa intervista shock che mi ha concesso.
Non anticipiamo nulla qui, tanto ti leggeremo.
Leggeremo, però insomma lui faceva un passaggio sulla verità che non ho registrato, quindi non figurerà nell'intervista, però dopo, quando abbiamo continuato la nostra chiacchiera in maniera informale, diceva che non esiste una verità assoluta, perché se guardiamo una tazzina del caffè tu la vedi in un modo, la vedi in un'altra, quindi a seconda dell'occhio dell'osservatore la verità cambia secondo il suo metro valutativo. Invece io penso che quando una verità è raccontata bene diventa scomoda, proprio perché quando c'è la minaccia, forse anche sintomatica del fatto che stai facendo bene il tuo lavoro, questo a me è chiaro. Quando succede vuol dire che sì, effettivamente hai raccontato una verità. Se ti arriva una querela vuol dire che sei stata bravissima, vuol dire che hai creato proprio l'effetto panico in maniera proprio incondizionata e assoluta. È difficile, perché poi ti conferisce un carico di responsabilità che tutte le volte, no, si ripete. Perché poi cliccare pubblica diventa sempre un atto di responsabilità.
È
enorme.
Un salto nel vuoto quando clicchi pubblica, ti senti.
Lo faccio, non lo faccio, me lo leggo un'altra volta. Vabbè, forse questo lo tolgo, però poi se lo tolgo non si capisce bene quello che voglio dire. Vabbè, questa la lascio. ti fa il segno della croce, guardi in giro, San Gennaro, mi raccomando, bam, pubblichi, questo è alla fine.
Quindi che facciamo, Luciana? Pubblichiamo?
Sì,
pubblichiamo
tutta la vita.
Tutta la vita.